Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Radio Base. Io sono Elsa Riccadonna e voi state ascoltando il vostro programma preferito di consigli di lettura. E proprio perché si avvicina una festività molto importante, quindi ci sarà anche un po' di pausa lavorativa, ho pensato per voi a una serie di consigli di lettura per tutti i gusti. E allora cominciamo subito. L'amore addosso di Sara Rattaro per Sperling & Kapfer Editore. Una giovane donna attende con ansia fuori da una stanza d'ospedale. È stata lei ad accompagnare lì d'urgenza l'uomo che ora è ricoverato in gravi condizioni. È stata lei a soccorrerlo in spiaggia mentre passava per caso. Non dice, non può farlo, che invece erano insieme perché erano amanti. Lo stesso giorno, in un'altra ala dell'ospedale, una donna in attesa di notizie sul marito, vittima di un incidente d'auto. Non era con lui al momento dell'impatto. Non era rintracciabile mentre la famiglia da ore cercava di mettersi in contatto con lei. E adesso, quando la informiamo che in macchina con il marito c'era una sconosciuta, non sembra affatto stupita. La prima donna è Giulia, la seconda è ancora Giulia. E il destino, con la sua ironia, ha scelto proprio quel giorno per far entrare in collisione le due metà della sua vita. Da una parte quella in cui è o sembra una moglie fortunata e una figlia devota, dall'altra quella in cui vive di nascosto una passione assoluta e sfugge al perbenismo di sua madre, alle ipocrisie e ai non detti e soprattutto a una verità inconfessabile. Da leggere perché. Torna Sara Rattaro con un libro molto particolare che sta scalando le vette della classifica. Se avete voglia di una storia che vi tenga appesi fino all'ultima parola dell'ultima pagina, questo è il libro giusto. Proseguiamo con La Due Cavalli Verde di Manu Coste per Nord Editore. Da quando il suo matrimonio è finito, Eric è diventato un uomo solitario e insoddisfatto, concentrato interamente sul lavoro e incapace di prendersi cura del figlio Isaac, con cui non sa proprio come comportarsi. Eric detesta sentirsi sempre inadeguato di fronte a quel ragazzino, che non vuole essere toccato, che non parla e grida soltanto, almeno quanto detesta la decisione dell'ex moglie di trasferire Isaac in un istituto, dove lui si è chiuso ancora di più nella sua prigione di autismo. Ma tutto cambia quando Eric riceve in eredità la Due Cavalli Verde dello zio. Quella vecchia auto è un segno, l'occasione che aspettava per tentare l'assalto alle difese del figlio. Così decide di rischiare il tutto per tutto, all'insaputa della moglie porta via Isaac dall'istituto e intraprende con lui un viaggio che li condurrà lungo un cammino costellato di avventure e comprensione reciproca, alla scoperta del mondo e anche di se stessi. Da leggere perché. Ecco una bella storia tra un padre e un figlio, di problematiche, di dinamiche familiari, di comunicazione, di autismo e soprattutto di amore. Andiamo avanti con La Giostra dei Criceti di Antonio Manzini per Sellerio Editore. La Giostra dei Criceti racconta una rapina e una grande macchinazione. Quattro balordi della mala romana, René, Franco, Cinese e Cencio, hanno organizzato un furto in banca, ma qualcosa andrà storto. Nel frattempo, nei palazzi del potere, negli uffici del Ministero del Tesoro, alcuni burocrati organizzano una trama allucinante per risolvere drasticamente il problema delle pensioni. Tra questi due mondi apparentemente senza contatto, tra centro e periferia, in cima e in fondo alla scala sociale tutti cercano la stessa cosa, il colpo grosso e definitivo, quello che ti sistema per sempre. Nel mondo di Manzini il male, la violenza, la volgarità, la presunzione non risparmiano nessuno, che si tratti di un impiegato dell'INPS che si crede un giustiziere oppure dei generali dei servizi sociali, di personaggi oscuri e innominabili, sgangherati o banditi di piccolo calibro. Da leggere perché? Beh, torna Antonio Manzini con una storia molto italiana per tutti gli appassionati di queste storie appunto così particolari che parlano di alti e bassi e di un'Italia che è proprio quella di oggi, quindi anche se è un romanzo ci troviamo tanta attinenza con la realtà. Proseguiamo con Da dove la vita è perfetta di Silvia Vallone per Rizzoli Editore. C'è un quartiere vicino alla città ma lontano dal centro, con molte strade e nessuna via d'uscita. C'è una ragazzina di nome Adele che non si aspettava nulla dalla vita e invece la vita le regala una decisione irreparabile. C'è Manuel che per un pezzetto di mondo placcato oro è disposto a tutto ma sembra nato per perdere. Ci sono Dora e Fabio che si amano quasi da sempre, ma quel quasi è una frattura divaricata dal desiderio di un figlio. E poi c'è Zeno che dai desideri ha già imparato a fare a meno e ha solo 17 anni. Questa è la loro storia d'amore e di abbandono, di genitori visti dai figli, che poi è l'unico modo di guardarli. Un intreccio di attese, scelte e rinunce, che si sfiorano e si illuminano e sono sempre più profonde, come per esempio quello di essere madri, padri e figli, eternamente in lotta, eternamente in cerca di un luogo sicuro dove basta stare fermi per essere altrove. Da leggere perché. Attesissimo il nuovo libro di Silvia Vallone, che ci regala un romanzo corale su delle dinamiche familiari, sulla periferia, che sembra proprio come la canzone che cantava Bersani, a 6 chilometri di curve dalla vita. Questo è un romanzo molto bello che ci fa davvero immedesimare in tutti questi personaggi e sono sicura che troverete il vostro preferito. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate lì perché fra pochissimo torno con altri consigli di lettura.
Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Eccoci di nuovo rientrati nella redazione di Radio Base e voi state ascoltando Alza il volume Weekend. E allora continuiamo la nostra carrellata dedicata a questi giorni di festa e vi voglio raccontare di Dead Eyes, il romanzo di Laurel K. Hamilton per Nord Editore. Per colpa del suo rapporto con Jean-Claude, troppo spesso Anita Blake si è vista escludere dai casi più importanti in favore di risvegliati meno esperti e meno preparati. Perciò, quando due agenti dell'FBI si presentano ad l'Animators INC, chiedono esplicitamente di lei, la sterminatrice, e capisce subito che deve essere successo qualcosa di davvero terribile. Tuttavia, mai si sarebbe immaginata di trovarsi di fronte a un'atrocità simile, una ragazza riportata in vita non come zombie insensibile, ma come essere fatto di anima e corpo, solo per essere torturata. Secondo l'FBI non esiste negromante al mondo così potente da poter richiamare l'anima di un defunto, tranne forse Dominga Salvador, la perfida sacerdotessa voodoo che in più di un'occasione aveva dato del filo da torcere ai loro agenti. Anita sarebbe pure d'accordo se non sapesse per certo che Dominga è morta. Perché l'ha uccisa lei durante una caccia tutt'altro che legittima? Possibile che si tratti di uno stratagemma per incastrarla? Da leggere perché. Torna di nuovo il fantasy in questo nuovo romanzo di Laurel K. Hamilton, che insomma è praticamente la preferita da tutti coloro che amano questo genere, sempre intricato e anche molto truculento, quindi questo è un libro per lettori dagli stomaci forti. Andiamo avanti con Sete di Jo Nesbø per Einaudi Editore. A 3 anni dalle nozze, Rachel Harry Hall, ormai vicino alla cinquantina, sembra aver trovato un suo equilibrio e la forza per tenersi alla larga dai guai. Da tempo ha chiuso con l'alcol e per lui non ci sono più casi e indagini sul campo, solo un tranquillo incarico come docente alla scuola di polizia di Oslo. Ma in città due donne vengono uccise nella propria abitazione a distanza di pochissimi giorni e una terza viene ritrovata ferita sulle scale di casa. A collegare le vittime il fatto che tutte e tre fossero iscritte a Tinder. E un segno inconfondibile, quasi una firma raccapricciante lasciata sui loro corpi. Da leggere perché. È dedicato questo libro a tutti gli amanti del genere giallo e nordico, ovviamente, che ci arriva dal maestro in questo campo che è Jo Nesbø. Veramente una chicca per coloro che insomma non possono fare a meno di un bel giallo costruito benissimo e con qualche brivido, vi avviso. Andiamo avanti con Destroyed Fables di Deborah Simon per Mondadori Editore. Che sia chiaro, la protagonista di questa storia non è la solita principessa delle fiabe. Non è né alta né magra e neppure bella da far girare la testa. E poi con la gente è spesso intrattabile, dura e spigolosa, proprio come il suo nome, Rebecca. Per lei non ci sono castelli incantati, fatine, scarpette di cristallo, ma un monolocale umido in un condominio chiassoso e lunghe serate passate in solitudine a guardare la TV, con in grembo un gatto, insomma, un po' bizzoso e nella testa una valchiria grillo parlante che la sprona a non darsi mai per vinta. Le cose cambiano però il giorno in cui Rebecca inizia a lavorare come portinaia in un bel palazzo nel centro di Milano. Qui, nonostante la sua avversione per i rapporti umani, la sua vita si intreccia con quelle di alcuni condomini. Un settantenne stravagante molto aggrappato al ricordo di una moglie, una giovane donna devota a un marito che la tradisce neanche tanto di nascosto e una ragazza stregata da un uomo freddo e calcolatore. Tutte fiabe d'amore, tutte imperfette, come imperfetta è la vita di Rebecca, che ha smesso di credere al vissero per sempre felici e contenti nell'istante in cui il suo principe azzurro, anziché salvarla e poi giurarle amore eterno, l'ha mollata senza troppe spiegazioni a un binario della stazione. Da leggere perché? Decisamente un'antieroina questa Rebecca, che però diventerà alla fine la nostra preferita di questo romanzo e chissà se poi Rebecca non scoprirà, anche grazie a tutti questi personaggi che le ruotano attorno, che nell'imperfezione sta proprio la felicità. Lo lascio scoprire a voi. Chiudiamo questa carrellata con L'universo nei tuoi occhi di Jennifer Niven per De Agostini Editore. Affascinante, divertente, distaccato, ecco le tre parole d'ordine di Jack. 16 anni, un segreto ben custodito. Jack non riesce a riconoscere il volto delle persone, nemmeno quello dei suoi fratelli. Per questo si è dovuto impegnare molto per diventare Mister Popolarità. Si è esercitato per anni nell'impossibile arte di conoscere tutti senza riuscire a riconoscerli davvero, di farsi amare senza amare a propria volta. Ma le cose prendono una piega inaspettata quando Jack per la prima volta vede Libby. Libby che non è come tutte le altre ragazze, Libby che porta addosso tutto il peso dell'universo, un passato difficile, tanti, troppi chili per farsi accettare dai compagni. Jack prende di mira Libby in un gioco crudele, un gioco che spedisce entrambi in presidenza. Libby però non è il tipo che si lascia umiliare. Da leggere perché torna Jennifer Niven con un nuovo libro molto bello che potrete leggere voi, ma è adattissimo ovviamente anche alla categoria dei giovani adulti, quindi questo potrebbe essere un libro che vi passerete tra un componente e l'altro della famiglia. Veramente molto bello. Siamo arrivati anche oggi alla fine di questa puntata di Alza il Volume Weekend. Come sempre vi ricordo il nostro sito www.radiobase.eu. Noi ci risentiamo sempre qui settimana prossima per un altro incredibile weekend dedicato alle letture, ovviamente con un super ospite. Buona giornata.
Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.